Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Non avere altri dei oltre a me. Leggiamo il testo di riferimento, Esodo capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 3. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. È il primo comandamento della legge di Dio, dei 10 comandamenti. E diciamo pure che è il comandamento di cui si parla poco. Si parla di più del secondo, si parla di più, evidentemente, del quarto e degli altri, ma del primo comandamento si parla poco. In questo comandamento il Signore rivendica l'esclusività del culto. Il culto o l'adorazione si deve soltanto a Dio, a nessun altro. Non ci sono altri dei e il culto della creatura è vietato. Non avere altri dei oltre a me. Noi sappiamo che questo comandamento, che è stata la promulgazione sul Monte Sinai della legge di Dio, questo comandamento e gli altri comandamenti, furono dati al popolo di Israele perché li facesse conoscere agli idolatri nei quali, in mezzo ai quali viveva. Non è che prima non ci fosse la legge di Dio, no. Il fatto stesso che il Signore dicesse nel quarto comandamento: ricordati del giorno del riposo per santificarlo, vuol dire non te ne dimenticare, lo sai, no? Ne abbiamo parlato. E poi, perché Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino? Perché trasgredirono la legge di Dio. In blocco trasgredirono tutti i 10 comandamenti, e poi Caino, e poi gli antediluviani, eccetera, eccetera. Quindi il Signore ricordava solennemente all'uomo, attraverso la mediazione di Israele, attraverso l'esempio del popolo di Israele, faceva conoscere la sua legge. Ora noi sappiamo che l'idolatria, cioè l'adorazione degli idoli, è una degradazione dell'uomo, dell'animo umano. Adesso non abbiamo il tempo di entrare nei particolari, non è il nostro tema, d'altronde il nostro tema è un altro. L'adorazione degli idoli, o la venerazione se voi volete, perché oramai si dice no. Non si adorano le statue, no, non si adorano le immagini, si venerano. Ma le persone che sbaciucchiano le statue e sbaciucchiano le immagini e se le portano addosso e se le portano al collo e se le portano nel portafoglio, ma che volete che sappiano distinguere tra il verbo venerare e il verbo adorare? Perché si dice il verbo adorare significa il culto a Dio. È il culto di latria, e invece il culto di idolia è la venerazione delle statue, delle immagini, dei santi, della Madonna, eccetera, eccetera. Nel secondo comandamento il Signore fa tabula rasa e dice non avere né statue né immagini, non adorare queste cose e non servire loro. Io sono un Dio geloso. Il Signore vuole il culto esclusivo dell'uomo. Perché? ha dei diritti sull'uomo, diritti di creazione, diritti di protezione, diritti di salvezza, perché ha salvato l'uomo, gli ha dato suo figlio, quello che di più prezioso aveva. Il Dio è creatore, il Dio è Signore. Non avere altri dei oltre a me. La degradazione dell'idolatria antica e moderna, visibile e invisibile, è invece largamente praticata, ma non soltanto nel terzo mondo, no, o nel quarto mondo, ma è praticata dappertutto, in mezzo ai grattacieli, in mezzo alle grandi città cosiddette cristiane. E sì, perché non c'è soltanto l'adorazione degli idoli visibili, ma c'è l'adorazione degli idoli invisibili. Quali sono questi idoli invisibili? Beh, l'adorazione del sesso, del denaro, del potere, questi sono anche idoli. C'è per esempio la dea tavola, la gente mangia, beve, non pensa altro. C'è la dea vanità, c'è la dea moda, e così via. Ma la peggiore forma, e qui vorrei soffermarmi in un modo particolare, la peggiore forma di idolatria per me è l'autolatria. Ripeto, autolatria, cosa vuol dire? È l'esagerata stima e adorazione di se stesso. Se voi volete, il narcisismo spirituale. Voi sapete la famosa storia della mitologia greca, no? Narciso, pare fosse un bel ragazzo, specchiandosi da qualche parte nell'acqua, si innamorò di se stesso. Ebbene, l'autolatria è l'esagerata stima e adorazione di se stessi. Noi dobbiamo avere l'autostima, attenzione. Io non credo mai a quelle persone che dicono: io sono un verme, io sono un buon a nulla, altro che toccategli un po' la pelle, poi vedete sto verme cosa diventa. Diventa un diavolo, o quasi. È un orgoglioso. No, no, dobbiamo avere l'autostima. Siamo uomini e donne fatti a immagine di Dio. Abbiamo ricevuto un cervello che Dio vuole che noi lo facciamo funzionare, e ci sentiamo responsabili delle nostre azioni. Però, momento, l'autostima è una cosa, l'esagerata autostima è un'altra, e si trasforma in adorazione di se stessi. Come sono bravo, come sono simpatico, come sono colto, come sono informato, come sono bravo nella conoscenza della Bibbia, eccetera, eccetera. Ecco, ci siamo capiti. Ecco, quella è l'esagerazione, l'adorazione di se stessi. Il baricentro non è più Cristo, ma è l'io, l'ego, non Cristo ma io, egocentrismo, non cristocentrismo. Quali sono alcune delle manifestazioni di questa autolatria, per capirci? Ebbene, io metterei prima di tutto manifestare una personalità estremamente egocentrica, dominata dall'orgoglio e dalla superbia. Ci sono persone che cadono nella trasgressione del primo comandamento, forse senza accorgersene, forse senza accorgersene, sono degli autolatri, cioè adorano se stessi, hanno un'altissima stima di se stessi. È proprio il capolavoro, se capolavoro si può dire, della superbia, dell'orgoglio. Ci sono io e basta. Sono io. È difficile campare con quelle persone perché non sanno mica che ci sono anche gli altri. E Gesù ci ricorda di amare noi stessi, ma di amare il nostro prossimo come noi stessi. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non dice di non amarci, no? Non rifiuta l'autostima dell'uomo, anzi, la incoraggia. Dice Paolo, nessuno ebbe mai in odio la sua carne, no? Dice, tutti la nutrono, la vestono, eccetera, cercano di fare bella figura, così. Ecco, ci sono solo loro. Tutto è dominato dalla loro persona, dalla loro personalità, dalla loro superbia, purtroppo. Poi queste persone ritengono la propria opinione sempre al di sopra di quella degli altri. Chiamatelo, se volete, un complesso di superiorità, c'è il complesso di inferiorità e c'è in questo caso il complesso di superiorità. La loro opinione è quella che fa testo. Gli altri non hanno diritto a un'opinione, o se ce l'hanno, la loro opinione è inferiore, perché la loro, quella degli autolatri, è superiore, decisamente superiore. Eh sì, perché altrimenti che razza di orgogliosi e superbi sarebbero? Eh no, o uno o l'altro. L'autolatria arriva, e qui mi sembra il colmo e il pericolo, l'autolatria arriva perfino a mettere in discussione Dio e la Bibbia. Quante volte nelle discussioni teologiche, nelle testimonianze avute nel corso del colportaggio, oppure una testimonianza qualsiasi con persone che frequentavano una chiesa, le persone dicevano: no, questa è la mia opinione, e si vedeva che era la loro opinione, e dicevano: no, io la penso così. Sì, che lei la pensi così si vede e si sente, però guardi che qui c'è scritto in modo diverso da quello che lei dice. Eh sì, ma io la penso così. E io chiedevo: ma scusi, ma lei ne vuol sapere più di Dio o della Bibbia? Non mi ricordo che mi abbiano risposto sì, però guardi, gli usciva perfino dagli occhi quel sì, mamma mia, e si arrabbiavano. Loro, miseri uomini come me, avere il coraggio di mettersi al di sopra di Dio. E quindi è difficile parlare con queste persone, è difficile che accettano la Bibbia, ma la Bibbia dice così. E allora incominciano lunghissime discussioni. Sapete qual è la molla che li fa agire? È l'autolatria, l'esagerata adorazione di sé. La loro opinione è eccellente, al di sopra di tutti. Mamma mia, che superbia! Sono giusto il contrario degli umili di spirito. Quelli vogliono fare tutto, sanno tutto, sono i tuttologi anche della teologia. No, la Bibbia non ci autorizza a seguirli per niente. E naturalmente è la terza manifestazione, quale potrebbe essere, logicamente, il conseguente disprezzo per gli altri. Disgraziatamente compreso il disprezzo per Dio, se non in parole, in opere, in fatti. E a un certo momento l'Apostolo Paolo dice: evita, evita, evita l'uomo eretico dopo la prima e la seconda ammonizione, non perdere tempo. Gesù ha detto: non date cose sante ai cani e non mettete le vostre perle davanti ai porci, perché finiranno male. L'Evangelo non è perdere tempo, discutere, 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 discutere. Io ho fatto discussioni, se avessi avuto l'esperienza allora, ma ero giovane, avevo 50 anni di meno, se avessi avuto allora l'esperienza di oggi, non avrei passato ore a discutere, perché non valeva niente. E il predicatore deve essere capace, a un certo momento, di dire all'interlocutore, gentilmente: guardi, io ho altre persone che aspettano la mia testimonianza. Se lei non accetta quello che la Bibbia dice, mi dispiace, pregherò per lei, ma non possiamo più incontrarci. Il predicatore deve arrivare a fare questo. E poi, se sono quelli che non sono d'accordo, io gli lascio la libertà di non essere d'accordo. Ma il predicatore ha un tempo prezioso da dedicare alle anime che vogliono ascoltare. Con certe persone potrete discutere per mesi e per anni, non caverete un ragno dal buco, perché sono autolatre, e bisogna avere il coraggio di dirglielo. Non dobbiamo avere il coraggio di dire a una persona che è un idolatra, o che è un trasgressore del sabato, o che è un bugiardo perché dice quello che si contraddice, quello che aveva detto ieri non è quello che dice oggi. E perché non dovremmo dire a una persona: lei è un autolatra, lei adora se stesso? Il primo comandamento è: vieta l'adorazione di sé, poi vengono gli altri. Però vorrei citare questo testo che noi avventisti conosciamo a memoria, Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 3 e versetto 4, è l'autolatria dell'anticristo. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Che c'è bisogno di commentare questo testo? Non credo. È così evidente. L'anticristo è un autolatra, cioè adora se stesso, non soltanto si fa adorare dagli altri, ma ci sono altre manifestazioni nella Chiesa, altre manifestazioni di autolatria. E vogliamo leggere Evangelo secondo Luca capitolo 18. Evangelo secondo Luca capitolo 18 versetto 9. Dice ancora questa parabola: per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. C'erano tra gli avversari di Cristo, comunque tra gli uditori di Cristo, certuni che pensavano di essere giusti, come oggi, figuriamoci. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. E disprezzavano gli altri. Quando noi pensiamo di essere giusti, noi disprezziamo gli altri. E poi l'esperienza di Tommaso lo scettico, vi ricordate? Tommaso, lui, per credere doveva vedere. Giovanni capitolo 20, versetto 24 e versetto 25. Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Oh, questo era un filosofo, un discepolo scettico, un discepolo un po' autolatro anche lui, eh? Ah, oh, no, no, voi credete, eh? Ah, oh, ma io non credo, no, no, no. Io per credere devo mettere il dito nelle piaghe di Gesù, pensando di essere più intelligente, pensando di essere più razionale, pensando di essere il più logico. Non era né l'uno, né l'altro, né l'altro. Versetto 26. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ma quanti Tommasi ho incontrato io nella mia vita? Quanti e quanti Tommasi avrete incontrati anche voi? Che Dio ci aiuti a non essere noi dei Tommasi, noi a fare gli autolatri, a fare le persone intelligenti, capaci, razionali, scientifiche, volere le prove prima di credere. Ma Dio dice che bisogna credere per fede. Vorrei leggere una citazione di Ellen White, Il Conquistatore di Pace, pagina 235-236. Parla della legge data al Sinai. Cessati i tuoni e lo squillo di tromba, dopo un periodo di silenzio, si udì la voce dell'Eterno. Circondato da una schiera di angeli, il Signore fece conoscere dalle fitte tenebre che lo avvolgevano la sua legge. L'Eterno si rivelò non solo giudice e legislatore onnipotente, ma anche custode, compassionevole del suo popolo, dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese di Egitto, dalla casa di servitù. Infatti colui che aveva loro annunciato la legge era stato la loro guida e il loro liberatore, li aveva fatti uscire dall'Egitto, aprendo loro una strada in mezzo al mare e dimostrando, con la sconfitta del faraone e del suo esercito, di essere superiore a tutti gli dèi di Egitto. La legge divina proclamata in quel momento non doveva essere destinata esclusivamente agli ebrei. Essi avevano avuto il privilegio di essere stati nominati da Dio custodi e guardiani di quella legge, che doveva essere considerata sacra e vera in tutto il mondo. I precetti del Decalogo, brevi, chiari e autorevoli, contengono i doveri dell'uomo verso Dio e verso i suoi simili. Sono tutti basati sul grande principio fondamentale dell'amore. Sono validi per tutti gli uomini e sono stati dati per essere annunciati e messi in pratica in tutto il mondo. Non avere altri dei oltre a me. Dio, l'essere eterno, non creato, è l'unico degno di suprema venerazione e adorazione. È quindi proibito all'uomo dare nella sua vita preminenza a qualsiasi altra cosa. Tutto ciò che tende a indebolire il nostro amore per Dio e a interferire con il servizio dovutogli diviene per noi un Dio. E io vorrei terminare con un versetto dell'Evangelo secondo Matteo, la tentazione di Gesù, dove Satana si presenta davanti a Gesù, lo tenta per 3 volte e Gesù dà una risposta che dovrebbe essere incisa nei nostri cuori a 2000 anni di distanza. Vogliamo leggere Matteo capitolo 4, versetto 8 e versetto 9. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Oh, fratelli e sorelle, il primo comandamento ordina l'adorazione di Dio, non avere altri dei davanti a me, e nello stesso tempo vieta che noi, prima di adorare altre cose, ci adoriamo, diventiamo degli autolatri, diventiamo delle persone che hanno perso il senso delle proporzioni, hanno perso il senso della spiritualità, hanno perso il senso di tutta la rivelazione. Vai, vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Che il Dio ci benedica e ci aiuti. Questa è la mia preghiera e il mio augurio. Amen.